Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, sono Salvatore Rucchieddu alla libreria Fozzi di Cagliari per la presentazione della Rivoluzione del Coniglio di Antonello Dose. Ciao Antonello.
Ciao, ciao a tutti, aloha. Queste sono le mie urla di battaglia quando vado in onda.
Il ruggito.
Il ruggito, sì, sì. No, cercare di essere sempre con uno stato vitale alto, con la responsabilità che a quell'orario è molto delicato, alle 8 meno un quarto del mattino, alle 8 del mattino, perché gli italiani, immagino, stanno uscendo di casa, smadonnando per andare al lavoro, ciabattando, sempre in ritardo, con tutti i problemi che abbiamo tutti i giorni. Quindi per me in qualche modo è un grandissimo onore potermi svegliare prima la mattina, che ormai è diventata un'abitudine, e attraverso il buddismo alzare il mio stato vitale per essere lì nella forma migliore, con l'energia migliore che posso riuscire a tirare fuori giorno per giorno.
Ecco, parlando subito di radio, quale consiglio daresti ai giovani che vorrebbero approcciarsi in questo mondo e trovare la propria dimensione, il proprio spazio, magari iniziando dalle piccole realtà?
Il mio percorso è stato molto tortuoso. Penso proprio che in questo senso il buddismo abbia fatto un po' la differenza. Io ho studiato per 10 anni la presenza fisica dell'attore in scena. Cos'è che rende vivo un corpo dell'attore? Figurati. Poi, dopo 20 anni, mi trovo a svoltare come voce della Radio Nazionale. Come dire, uno prende un treno in corsa e fa una cosa, però riuscire nella vita è un discorso molto più complesso. Allora, il primo consiglio che mi viene da dare, anche in base all'esperienza del talent che abbiamo fatto l'anno scorso a Ruggito del Coniglio, viva Guglielmo Marconi, che io ho ascoltato personalmente centinaia di provini, di proposte di giovani o meno giovani da tutta Italia. Avevamo messo il limite dei 35 anni perché volevamo appunto mettere un occhio di riguardo proprio ai giovani. E la cosa che più ci ha colpito in redazione, a me e a Marco, era che molti cercavano di imitare dei modelli delle cose che vanno di moda adesso. Quindi c'era, no, il DJ medio, yeah, 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 che lancia la canzone o cerca uno slang suo. Non è così, ragazzi. Cioè, la voce è una cosa viva che funziona, arriva, tocca l'orecchia, il cuore, l'anima dell'ascoltatore, solo se chi la usa, solo se lo speaker in qualche modo mette in gioco se stesso.
È la propria identità, quindi.
Esatto. Io che sono un autentico cagasotto, io, anche se sono 25 anni che vado in onda tutti i giorni, io la mattina ho paura di andare in onda. Ho paura che succeda un incidente, quindi ce la metto tutta per non compiere errore, non compiere errori come questo momento qua. E il fatto che ce la metta tutta in qualche modo dà, nella dinamica fra me e Marco, perché anche lui è un po' così, ci dà un'energia che non verrebbe fuori se non ci mettessimo in gioco in questo modo, cercando di fare del nostro meglio. Poi chiaramente c'è tanta preparazione, poi diventa anche mestiere, c'è tanto lavoro dietro le quinte, che noi fa ore e ore di lavoro al computer in redazione per scrivere i testi, e c'è anche un'intesa che è dovuta ai 40 anni di amicizia fra me e Marco. Siamo tipo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, poi decidete voi chi è chi, però questa un po' è la cosa, no? Metterci passione, ecco, passione. Forse questo è il termine. Se tu sei appassionato di una cosa, di argomenti o di quello che fai, la fai con amore, farai di tutto per trovare via via le soluzioni più piacevoli, più gradevoli per un pubblico.
Questo emerge anche dal tuo libro, dal romanzo, dal racconto, dove appunto offri alla comunità la tua esperienza buddista?
Beh, diciamo qui, essendo un primo libro, c'era la grossa sfida di riuscirci. Uno inizia e dice non lo so. Infatti io ho voluto, penso, ho firmato il contratto con la Mondadori solo al libro finito, perché dico io non voglio firmare un contratto e poi magari scopro metà che non sono capace e vado al manicomio per finirlo. Dice come faccio adesso? Diciamo che un po' agito così. Ho cercato di scrivere questo libro come se parlassi alla radio, quindi utilizzando frasi brevi, ragionamenti lineari e più possibile sintetici. Cioè ho cercato di non fare letteratura, di non cercare frasi belle, effetto, poesia, anche perché dico non sono capace, io non ho una formazione letteraria, sono più un saggista, sono più uno studioso come natura. E quindi ho cercato di scriverlo come se parlassi alla radio. A Roma si dice parla come Magni, cioè cerca di essere te stesso in quella cosa che fai. E in questo ho cercato di concentrarmi su, in base alla mia esperienza buddista, quali sono stati i momenti o le cose che ho letto, gli incoraggiamenti che ho avuto, che a me sono stati utili. E quindi magari, dico, qualcun altro leggendoli potrebbe averne giovamento. Questo è stato un po' lo spirito, un'utilità di quello che stavo facendo. E sono molto sorpreso perché le persone che lo leggono mi dicono: ah, l'ho letto in 4 ore, mi ha incoraggiato, mi sembrava di averti lì che mi parlavi. Che da artista mi dimostra una cosa molto bella, che mi dicevano sempre i miei maestri, che quanto più un artista è sincero nella sua arte, sia che scriva un libro, sia che dipinga un quadro, che canti una canzone, quanto più lui ci mette qualcosa di personale, di profondo, della sua anima, tanto più il fruitore dell'opera d'arte percepirà questa cosa come universale rivolta a lui. È pazzesco, perché andrà a cercare, però perché? Perché lui ce l'ha messa tutta. E io questa cosa la trovo, alla mia età, una grande conferma di teorie d'arte di cui parlavo da ragazzo e dicevo, ma io quando ci arriverò? Devo dire, ho avuto la fortuna di incontrare, di avere dei grandi maestri in teatro, quindi nell'interpretazione, Eugenio Barba, l'allievo di Jerzy Grotowski, uno dei proprio grandi teorici del teatro del secolo scorso e di questo. Poi a seguire Enrico Vaime, il maestro della scrittura del varietà televisivo e radiofonico, ancora adesso è in onda con Blackout, penso che sia arrivato a 30 anni di trasmissione. Ultimo, ma non, dice in americano, the last but not the least, ma non l'ultimo in quel senso, Daisaku Ikeda, che è stato in questi 27 anni il mio maestro di buddismo e che considero adesso anche il mio maestro di vita, che è quello che è riuscito più di tutti a indicarmi i concetti fondamentali che rendono il buddismo efficace nella vita di tutti i giorni.
Durante la presentazione del libro hai parlato del tuo scetticismo, della tua titubanza in alcune occasioni riguardo il tuo percorso filosofico, religioso, ma come ti sei comportato con le altre persone? Come hai affrontato il loro scetticismo?
Beh, nel libro racconto un episodio molto buffo, nel senso che il mio secondo compagno è uno scienziato, ingegnere biologo, che mi vedeva recitare Nam Myoho Renge Kyo e diceva proprio, mi sopportava proprio perché mi voleva bene, perché era una cosa troppo strana per un uomo di scienza accettare un discorso, un'ipotesi di fede. E dopo anni di insistenza, ma prova, ma dai, ma guarda, questa cosa funziona, lui a un certo punto ha fatto questa cosa, ha detto: senti, c'è mia sorella che sta molto impicciata nella vita sua, l'amore, il lavoro, i soldi, la casa, cioè sta veramente in un momentaccio della sua vita, dice, prova a farla praticare.
Ha usato lei come cavia.
E Maria Pia è stata deliziosa, mi ricorderò sempre quel sotto l'ombrellone su quella spiaggia in Abruzzo, mentre gli insegnavo la cerimonia di gonghio, battendogli il tempo, no? Con le mani, Myoho Renge Kyo, eccetera. E lei ha iniziato a praticare seguendo le mie indicazioni alla lettera, cioè eseguendo l'esercizio così come andava, con il giusto atteggiamento, lo studio, dedicandogli del tempo e la costanza. ottenendo dei risultati assurdi, per cui è stata poi lei a convincere il fratello. Il fratello si è convinto osservando sua sorella e i risultati che aveva avuto nella sua vita.
Ora spornerò un termine tecnico e se lo sbaglio mi corrigerai. Pensi che questo libro possa essere lo shakubuku per molte altre persone?
Beh, uno, sai, mette delle cause, offro la mia esperienza, poi ognuno ci faccia quello che vuole, quello che può. Non ho questa pretesa di fare il missionario. Devo dire che sono molto colpito dalla reazione che sta avendo questo libro. Non mi aspettavo una reazione così, il che mi fa pensare che su certe cose, cercare di dare una risposta al dolore, cercare di affrontare un grave problema, cercare di uscire da un impasse mentale, forse c'era bisogno di parlare di certi argomenti, per esempio anche di HIV, questa è una radio universitaria, non se ne parla di queste tematiche nel nostro paese da troppo tempo, per cui o uno ha la fortuna di avere delle persone intorno che gli danno delle indicazioni, o se no rischi di correre dei rischi in maniera sciocca. Spero che appunto essermi messo in gioco in questo senso possa anche aiutare tutti quanti voi giovani a essere più saggi, perché ragazzi la vita è una cosa troppo bella per sprecarla o buttarla via.
Grazie Antonello.
Grazie a voi, mi raccomando, il paese dipende da voi. Ciao, grazie.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.